Andiamo a aprire la Bibbia nel libro della Genesi, capitolo 2. In un certo senso ci sono stati dei figli prima del matrimonio, che vedremo adesso. Ma va bene. Genesi 2. Prima di leggere il brano e di ascoltare la sua parola, abbassiamo il capo. Signore, adesso vogliamo chiederti che tu possa raccoglierci attorno alla tua parola. Vogliamo chiederti che la tua parola possa parlare ai nostri cuori, istruirci, formarci, toccarci. Ti chiedo, Signore, che il tuo Santo Spirito possa assistermi mentre provo a spiegare la tua parola, possa essere con ognuno di noi mentre l'ascoltiamo, affinché il nostro ascolto possa essere attento e possiamo, Signore, anche metterci in gioco, confrontandoci con le cose che tu vuoi dirci. Liberaci dalla disattenzione, dal disimpegno, dalla, Signore, rigidità dei nostri cuori. Nel nome di Gesù ti chiediamo questo. Amen.
Amen.
Il testo è Genesi 2, leggeremo dal verso 18. Continuiamo il nostro percorso riguardo sul libro della Genesi e oggi guarderemo quali sono le istruzioni di Dio, quali sono le considerazioni della parola di Dio che riguardano la famiglia. E voglio subito dire che queste considerazioni sono valide anche per i single, per cui se non siete in condizione di avere un compagno, una compagna, penso che siano importanti anche per voi. Genesi 2, versetto 18. Poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere che vive portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere in un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle sue costole delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, ella sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Tre tappe del nostro percorso di questo sermone. La prima è che la Bibbia ci offre un quadro della famiglia che è molto diverso da quello della società contemporanea. Il primo punto che vedremo è che, secondo la Bibbia, nella famiglia ci sono rischi e idolatrie molto pesanti. Quindi il primo punto che vedremo è il rischio della famiglia o le idolatrie sulla famiglia. Il secondo punto è guarderemo la natura della famiglia secondo la parola di Dio. E il terzo punto che vedremo, quali sono i principi che la parola di Dio, che la Bibbia ci dà per vivere in modo sano la nostra vita familiare. Primo punto, i rischi della famiglia. Ora, mi si permetta di dire subito che nella nostra società si vive un po' una contrapposizione di questo tipo. C'è da un lato ci sono da un lato le persone più tradizionali o più conservatrici, più conservatore, no? Più conservatori che dicono in realtà bisogna ritornare al vecchio modello che c'era un tempo. La famiglia resta una cosa centrale nella società, per cui tutto deve essere immutabile, non cambia mai. C'è una certa rigidità, i ruoli devono essere quelli di sempre, eccetera, eccetera. Per cui si organizzano queste manifestazioni, Family Day, no? Dove pare che la famiglia sia in qualche modo la soluzione di tutti, no? Le difficoltà della società contemporanea. Dall'altro lato c'è chi dice no, a noi non ci piace questo modo così di vivere su binari già che altri hanno costruito, in realtà la famiglia non è importante, per cui vedete molte generazioni anche contemporanee, no, che vivono questa dimensione familiare in modo estremamente, come dire, fluido, per cui non è più importante costruire una famiglia, è importante in qualche modo vivere degli incontri che durano per un periodo e poi comunque no, una riconfigurazione continua, non c'è la stabilità della famiglia come spesso si intende. Ora, la Bibbia secondo me non approva, si contraddistingue sia dall'un approccio, sia da uno sia dall'altro approccio, e lo fa subito dopo Genesi 2, lo fa considerando in modo molto realistico quali sono i rischi e i pericoli che la famiglia ha nella vita dell'uomo. Ora, se voi guardate subito dopo Genesi 2, c'è Genesi 3, Genesi 3 parla della ribellione dell'uomo, Genesi 4 parla già delle prime difficoltà che si incontrano in una famiglia. Due fratelli, Caino con Abele, vivono insieme, ma in qualche modo in questo contesto scoppia un conflitto. Questo conflitto avrà una risoluzione sanguinaria, no? Perché uno dei due verrà ucciso per soddisfare questi desideri di orgoglio, di approvazione che una persona ha. E già fin dall'inizio, fin da Genesi 4, quello che si vede è che la Bibbia offre una visione realistica della famiglia. Attenzione, che la famiglia può essere anche luogo di conflitti dolorosissimi, che la famiglia può essere anche il contesto dove si esercitano le nostre disfunzioni, dove ci può essere molta sofferenza e anzi dove la sofferenza può moltiplicarsi. Genesi 4, subito. Ma non solo, dopo Genesi 4 questi grandi progetti sanguinari che questi due fratelli hanno, apparentemente non c'era motivo, era per un'offerta di un sacrificio, arriva Genesi 5 e Genesi 5 ci parla di un uomo, ci parla di un uomo che è Lamech, un uomo che vive nell'arroganza, che ha molteplici mogli e che anche lui in qualche modo fa del male. Dopo Genesi 5 incontriamo finalmente Genesi 9, Noè. Finalmente dopo questa una grande caduta di stile si arriva a un uomo che la Bibbia presenta come un Adamo nuovo. Genesi 9 ci dice in diversi brani, guardate quest'uomo, finalmente sulla faccia della terra ricompare un uomo giusto, no? Che cammina rettamente davanti al Signore. C'è il diluvio, la punizione di Dio verso la ribellione e l'ingiustizia degli uomini, e subito dopo il diluvio resta chi? La famiglia di Noè. Com'è questa famiglia di Noè subito dopo il diluvio? Idilliaca? È una famiglia che vive, come dire, nella perfezione? È una che tutto, dove tutto è perfetto, a posto? No. Guardate Genesi 9, dal versetto 27 in poi, ci dice che già lì subito dopo il diluvio, ancora la famiglia è un luogo di conflitto, ancora la famiglia è un luogo di sofferenza. Genesi 12, Dio cosa fa? Chiama Abramo e lo chiama da Ur, da questa cittadina, e dice tu andrai perché tu sarai il capostipite di un nuovo popolo, in te, tramite te, no, la mia benedizione arriverà a tutti i popoli della terra. Genesi 12 però, se noi guardiamo i primi tre versetti, vi inviterei a prenderlo, questo è un po' no? La spinta missionaria della Bibbia si trova già fin dall'inizio, Genesi 12, guardate, c'è questo bisogno di guarigione nelle famiglie così forte che già Genesi 12 lo annuncia. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. E poi dice: io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette. E questa è una traduzione corretta. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E già nel piano di Dio, fin dall'inizio, quello di portare benedizione e guarigione alle famiglie della terra, a tutte. Se voi Genesi continua con la storia di un uomo di Dio, Giuseppe, ve lo ricordate? Che si trova in difficoltà non per volontà di estranei, ma per volontà dei suoi familiari. E subito dopo Genesi, la sequenza di questi problemi con la famiglia continua in tutta la Bibbia. Ad esempio, Numeri 12, ci sono i familiari di un uomo di Dio come Mosè che si ribellano a Dio e si ribellano. Quello che fanno cos'è? Si ribellano a Dio e si mettono in contrapposizione a Lui. Tutta l'Antico Testamento. Il re Davide, il luogo, no, il suo ministero, il suo regno, il suo ufficio, è il luogo della benedizione di Dio. Però guardate cosa succede ai suoi figli, guardate cosa succede alle sue relazioni. Il suo regno sarà diviso, un conflitto sanguinario inizierà, no, tra i suoi discendenti. La Bibbia non offre, una visione idilliaca della famiglia, ma offre una visione molto realistica. E la diagnosi che la Bibbia fa sulla famiglia è molto chiara. La famiglia può essere luogo di benedizione, però può essere un luogo estremo di sofferenze per le persone. Può essere il luogo dove le persone, più di ogni altri contesti, vivono la sopraffazione, i soprusi, la sofferenza e gli abusi, la manipolazione e l'offesa alla propria dignità. Gesù stesso, ancora prima che il Signore, Deuteronomio 13, la famiglia può essere realmente un pericolo mortale. Deuteronomio 13 ci parla, è un invito. Versetto 6. Se tuo fratello, il figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o tua moglie, che riposa sul tuo seno, o eccetera, eccetera, e vi dicono: andiamo, serviamo altri dei, andiamo a servire altri dei, quelli né tu né i tuoi padri avete mai visto o incontrato, no, tu allora non andrai. Se voi guardate fino al versetto 11, tu non li seguirai. Tu non seguirai i tuoi cari, tu non farai della tua famiglia, dal versetto 6 al versetto 11, tu non farai della tua famiglia il luogo, come dire, non permetterai che la tua famiglia diventi un luogo dove si eserciti l'idolatria. Questo cosa significa? Significa che la famiglia può essere realmente spesso il trampolino di lancio per vivere comportamenti idolatrici, per vivere in un modo che offende il Signore. È Gesù stesso nel Nuovo Testamento, quando i suoi oppositori gli chiedono: ma quelle persone sono i tuoi genitori, sono i tuoi familiari, c'è tua madre con i tuoi fratelli? Gesù va a ridefinire in modo nuovo, in modo rivoluzionario, la famiglia, e dice: no, state attenti, perché ciò che mi vincola, agli altri, non è tanto il legame di sangue, ma chiunque fa la volontà di Dio, quelle persone sono realmente i miei fratelli e le mie sorelle, i miei genitori. Una ridefinizione nuova del concetto della famiglia. Ora, questo per dire una cosa molto semplice, che la Bibbia
fa una diagnosi molto dolorosa della condizione della famiglia. Per cui se io e te siamo in una condizione di sofferenza familiare, vorrei tranquillizzarti. Non siamo anormali. Siamo in una condizione, la diagnosi che la Bibbia fa è molto comune e ci dice che abbiamo bisogno dell'intervento e della benedizione di Dio. Detto questo, qual è la diagnosi? Quindi nessuna panacea, nessun idillio. La famiglia può essere luogo realmente di idolatria e sofferenza. Bisogna avere gli occhiali biblici per saperla, per viverla in modo opportuno. Detto questo, però, la Bibbia, come dire, non la cancella, ma ci dà delle indicazioni, delle istruzioni per vivere la famiglia in un modo nuovo. Per vivere i contesti familiari, il rapporto tra uomo e donna, il rapporto anche coi figli, per viverlo in un modo, come dire, benedetto, che sia soggetto, che sia produttivo di guarigione, di benedizione, di relazioni caratterizzate dalla shalom, dalla pace, dalla serenità, dalla gioia che solo Dio può dare. Secondo punto, allora. Se la diagnosi che la Bibbia fa della famiglia è molto è forte, non è così semplice. Il secondo punto è: qual è allora la natura, quali sono i principi che la Bibbia ci dice che determinano, che descrivono la natura della famiglia o della relazione di coppia? Bene, ce ne sono alcuni. Guardate ad esempio sempre Genesi 2, ritorniamo al brano che abbiamo utilizzato, che abbiamo letto fin dall'inizio. Il Genesi 2 versetto 18, il primo è realmente importante. Genesi 2 versetto 18: poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo. Ora, l'ebraico è più forte, non è bene che l'uomo sia solo, ma nell'ebraico è male che l'uomo stia solo. È un problema che l'uomo resti nella solitudine. In un certo senso, quello che Genesi ci dice qui con molto realismo e con poca spiritualità, se vi interessa, dice questo: l'uomo che camminava nel giardino dell'Eden, che frequentava in qualche modo, in modo diretto, la presenza stessa di Dio, in una condizione così perfetta, così pura, non è buono che l'uomo stia solo. Cioè, già fin dall'inizio, fin dalla creazione, l'uomo è pensato, è progettato da Dio, non per avere una sola relazione con Lui. Non è buono che l'uomo stia solo. Già all'inizio c'era un problema con la solitudine. In qualche modo Genesi 2 ci dice che la relazione con Dio non è sufficiente al nostro vivere bene, che la sola relazione così spirituale, astratta, è un problema. Guardate, il contrasto è forte. Il contrasto è forte per 1, 2, 3, 4, per 6 volte. Per 6 volte nella creazione di Dio ci è stato detto, e Dio vide tutto e vide che era buono, versetto 4, e tutto quello che Dio fece era buono, versetto 10, ed era buono, versetto 12, ed era buono, versetto 14, ed era molto buono. Arriva l'uomo, Genesi 2, non è buono, è male. Alcune cose, alcune conseguenze di questa solitudine. La prima conseguenza di questo fatto che non è buono che l'uomo stia solo e che è importante per noi, vuol dire che l'amicizia, che le relazioni con gli altri, che le sane relazioni con le altre persone sono di importanza enorme per ognuno di noi. Significa che il Signore ci ha creato per vivere, per essere persone che godono, che vivono insieme agli altri, che per la uomini e donne che vogliono stare in relazione, uomini e donne che vogliono costruire relazioni felici, gioiose, sane, serene con gli altri. Se tu vuoi stare con gli altri, se tu hai un desiderio di relazionarti con gli altri, Questa cosa non è anormale, è biblica.
Seconda cosa, seconda conseguenza, significa però allo stesso tempo che se tu percepisci nella tua vita, perché sei in una fase particolare della vita, perché non hai ancora incontrato la persona giusta per te, e se tu percepisci una profonda solitudine che caratterizza la tua vita, questa solitudine che viene percepita da te non è un peccato, anche questa è una cosa normale. È una cosa che Dio stesso in qualche modo approva, che ci indica è un segno del fatto che noi abbiamo bisogno di relazioni profonde e significative con persone concrete e dobbiamo impegnarci a costruire. Questo significa che dobbiamo ammettere, non dobbiamo essere forti, non dobbiamo fare i forti, dobbiamo ammettere e lavorare per questo. Dobbiamo ammettere il nostro bisogno di relazioni con gli altri. E la comunità cristiana è un laboratorio importante nei piani di Dio per vivere delle relazioni rinnovate, autentiche, profonde, significative, caratterizzate dalla verità, dall'onestà e dalla gioia. Se tu ti senti solo, non è un problema. È perché Dio ti ha creato così. Questo significa che è normale, prima del matrimonio, impegnarsi molto nella ricerca. E anche questa cosa è una cosa che Dio approva. Una ricerca fatta secondo i criteri che il Signore vuole, perché fa parte, perché Genesi 2. Ma non è soltanto questo che ci dice sulla natura della famiglia Genesi 2, l'altra cosa che ci dice è altrettanto importante ed è una parola, in ebraico è Ezer, 5 lettere, poche, però sono di importanza straordinaria, questa volta non nella solitudine ma nella relazione tra uomo e donna. Qual è questa parola che ci dice la Bibbia? Bene, guardate qua. Dio, versetto 18, farò un aiuto che sia adatto a lui. Un aiuto adatto, aiuto convenevole, hanno alcune versioni, in ebraico è Ezer. Cosa significa? Cosa significa che la donna è un aiuto adatto all'uomo? Usiamo la Bibbia, perché il criterio è che la Bibbia interpreti la Bibbia, se no noi imponiamo alla Bibbia le nostre idee, le nostre sovrastrutture per fare dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice. Allora vi inviterei a vedere alcuni brani con me, ad esempio Esodo. Diciotto, versetto 4. L'ultima parte. Il Dio di mio padre è stato il mio aiuto. Il Dio è stato il mio Ezer. Ma forse è un brano isolato, Deuteronomio 33. Versetto 26 e poi 29, 33, versetto 26, nessuno è pari al Dio di Jeshurun, che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto. Dio corre in aiuto, Dio è Ezer. Versetto 29, chi è pari a te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo che ti protegge e la spada che ti fa trionfare. I tuoi nemici verranno ad adularti e tu
calpesterai le loro alture. Versetto 29, egli è lo scudo, egli è il tuo aiuto, egli è il tuo ezer. Salmo 33, versetto 20, ce ne sono decine. Il Signore è il mio aiuto. Ancora il Salmo 121, io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Signore è Ezer. Allora, per farla breve, la parola Ezer è usata 20 volte nella Bibbia. 16 volte è usata per Dio. Dio creò un aiuto convenevole. Se tu hai ancora idee che la donna, l'essere femminile, è inferiore all'uomo, sei fuori i piani di Dio. Dio è Ezer. Cosa significa? Facciamo un esempio concreto. Le mie figlie spesso mi chiedono supporto quando fanno problemi di matematica. Chiedono il mio aiuto. Quando loro chiedono il mio aiuto, perché lo chiedono? Perché in qualche modo la mia presunta competenza è superiore alla loro. Non chiederebbero un aiuto, non mi chiederebbero un aiuto se io non fossi in grado di fare delle cose importanti per loro o di guidarle in modo corretto. Un aiuto, un supporto. Ezer. Ezer è anche un termine militare. Israele era in battaglia, era debole, era senza forza. Signore, tu sei il nostro scudo, vienici in aiuto, manda i tuoi eserciti. Per chi vinceva la battaglia Israele? Per le sue forze o per le forze di Dio? O per l'ezer di Dio? Fratelli, questo è un punto importante. Questo è un punto importante perché spesso nei nostri circoli non viene, noi quello che pensiamo è che quando la Bibbia parla di aiuto, pensiamo a un'assistenza strumentale. Aiuto convenevole non significa che Dio ha creato ad Adamo una domestica. Non è nei piani di Dio. Significa che Dio ha messo vicino ad Adamo qualcuno che ha una competenza, un'abilità che tu non hai, che lui non ha. Cioè, è che Adamo ha necessità di quell'aiuto, non ne può fare a meno. Significa che in qualche modo Adamo realmente non è completo con Eva e non può illudersi di essere sufficiente senza di lei. Cosa significa questo? Significa una cosa molto semplice. Significa che, uno, le donne e gli uomini sono, secondo la Bibbia, state attenti, di pari dignità. Non c'è nessun appiglio, nessun supporto nella scrittura che dipinge le donne come persone di rango inferiori agli uomini. E se tu coltivi pensieri di questo tipo, io penso che sia, come dire, in disaccordo a quello che è la verità biblica. L'uomo e donna sono entrambi a immagine di Dio. Attenzione, la parità, diciamo così, se mi permettete utilizzare un termine filosofico, ontologica, tra l'uomo e donna, non significa però è in distinzione nei ruoli e nel governo delle cose. Però questo è un dettaglio, perché spesso noi confondiamo e pensiamo che la differenziazione dei ruoli e del governo e nel governo delle cose sia in qualche modo ci autorizzi a pensare alle donne, come dire, in qualche modo a relegarle in angoli di inferiorità. È sbagliato.
Cosa significa? Cosa significa?
Significa che noi dovremmo vivere le nostre famiglie con questa prospettiva di complementarietà, di rispetto profondo gli uni verso gli altri, di vivere realmente alla presenza di Dio in questa prospettiva. Maschio e femmina sono generi irriducibili, non possono cancellarsi, ma significa anche che l'uno è fatto per l'altro e l'altro è fatto per l'uno. Mi dispiace, soffro quanto il cristianesimo, la bellezza dell'Evangelo, viene confusa con la misoginia contemporanea, col maschilismo più volgare, con l'atteggiamento, come dire, più ignorante nei confronti di relazionarsi all'altro sesso, perché il Vangelo non è così. E guardate che Genesi 2 è una bomba atomica, perché in nessun altro brano della letteratura antica di quel periodo viene descritta la donna, viene descritta allo stesso modo come fa Genesi 2. In tutti gli altri racconti della creazione, sapete di cosa si parla? Si parla esclusivamente della creazione dell'uomo. Mai, non ci sono cenni che descrivano la creazione della donna. Genesi 2 no, cambia, è una rivoluzione.
Non è... Questo cosa significa? Questo significa che da un lato io penso che un atteggiamento molto tradizionale dell'uomo, il capofamiglia, il boss, no, che comanda, no, è irrealistico, non funzionale. Sappiamo tutti il detto, no? L'uomo è il capo ma la donna è il collo e gira il capo dove vuole. Non funziona. Ma dall'altro lato non funziona neanche. Dall'altro lato non funziona neanche un atteggiamento femminista contemporaneo che vede, che riduce la differenza di genere, come dire, la annulla, la cancella tutta di un colpo. Non è neanche questo. I generi sono irriducibili. Le differenze ci devono stare, la complementarietà ci deve essere. Maschi e femmine. Non si può fare a meno, non si possono cancellare i generi. Però la complementarietà biblica è straordinaria. Ci sono differenze nei ruoli di governo, sì. Io penso, ad esempio, ma non ne parleremo, che una delle differenze principali è nei ruoli di governo nella vita della Chiesa, dove, ad esempio, è chiaro che la Scrittura non apre le porte per un governo femminile della Chiesa. Ma questo non significa niente. Questo non significa che la distinzione, questo non significa che c'è una, come dire, una inferiorità, una classifica di dignità tra... No, questa è una bugia della cultura contemporanea più becera che noi assorbiamo. Anche il mito, anche quando la Bibbia parla dell'istruzione familiare. Sì, è vero che c'è l'uomo, no? Ma la responsabilità è dei genitori. Guardatevi in Proverbi 1, versetto 8, o Proverbi 31, versetto 26. È la mamma, è anche la mamma. C'è realmente interscambiabilità, o nell'adorazione. Guardate, l'Antico Testamento stesso è pieno di fatti in cui Dio chiama le donne a ministeri importanti, molto superiori a quelli degli uomini. Finiamola, amici, fratelli, di coltivare, come dire, paure arroganti, no? Che segnalano la nostra insicurezza quanto ci relazioniamo con l'altro sesso. Cosa significa? Cosa significa che Dio ha creato la donna da una costola? Io non voglio dilungarmi su questo, ma voglio soltanto leggervi una citazione di Matthew Henry, un autore puritano del XVII secolo. Qualcuno di voi probabilmente ha visto la sua fantastica serie di commentari devozionali, uno degli autori, uno dei predicatori. Guardate cosa dice, perché racchiude il senso biblico, la descrizione biblica. La donna non è stata fatta dalla testa di Adamo perché lui la sovrasti. La donna non è stata fatta dai suoi piedi per essere da lui calpestata. La donna è stata fatta dalla sua costola per essere uguale a lui, protetta dalle sue braccia, vicina al suo cuore per essere amata. Questa è la visione biblica. Nulla di meno. Capite, amici, perché secondo, se noi non abbiamo questa visione, secondo me ci mettiamo in qualche modo ai confini, alla periferia della volontà di Dio. Non significa, attenzione, non significa che c'è un annullamento dei ruoli, no, no, ma queste sono tutte cose, sono dettagli. Cosa significa questo? Beh, alcune conseguenze, poi passiamo subito al punto. Significa che in qualche modo la nostra vita familiare dovrebbe sforzarsi di manifestare questa sana complementarietà biblica. Se io non rappresento questa profonda interazione che ci deve essere tra la donna e l'uomo, questa, no? In qualche modo è un problema. Ma non solo. Significa anche che bisognerebbe sviluppare, fatemi dire così, anche delle amicizie serene con persone dell'altro sesso. Una cosa molto concreta. Spesso si dice nella cultura contemporanea, anche nella mentalità giovanile, si dice che è impossibile avere un'amicizia tra un ragazzo e una ragazza che sia sinceramente tale. No, in qualche modo noi ci portiamo un po' questa cosa, no? Bene, in realtà la Bibbia ci dice in questa prospettiva che se noi viviamo nella prospettiva biblica, anche le relazioni tra i sessi possono essere sane, produttive, gioiose e possono essere di benedizione in modo molto sereno, perché questa è la visione biblica, molto concreta, conseguenze molto pratiche. Quali sono i principi? Terzo punto. Se questa è la natura, quali sono i principi per vivere in modo felice un matrimonio? Bene, brevemente, perché lo abbiamo già detto, Genesi 2 ancora. Versetto 24. Anzi, sì, 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una stessa carne. Quali sono i principi per vivere una buona relazione di coppia? Quali sono i principi per vivere un buon matrimonio? Tre principi. Il primo verbo che viene utilizzato, versetto 24, è che l'uomo deve lasciare. L'uomo deve lasciare. Vuol dire che la prima regola per un matrimonio felice, sereno e benedetto è che l'uomo, e io direi anche la donna, devono in qualche modo distinguersi, chiudere la loro vita precedente. L'uomo e la donna devono lasciare. Vuol dire che la coppia non deve essere il luogo in cui si riproducono le dinamiche delle famiglie di origine. Vuol dire che la coppia non deve essere il luogo dove l'uomo reitera o ripete, no, ad infinitum, no, le cose negative o belle che ha visto, o la donna viceversa. Significa che deve esserci uno spartiacque chiaro, una distinzione chiara tra la vita prima del matrimonio e la vita dopo il matrimonio. Perché molte volte le ombre che ci portiamo dietro dei nostri genitori, della nostra famiglia, no? E le difficoltà che abbiamo vissuto prima sono un'ipoteca al successo e alla benedizione che possiamo vivere nella nostra famiglia. La Bibbia dice che invece bisogna lasciare. Il termine qua è troncare. Non significa in qualche modo aspettare un po', sfilacciare, no, provare a recuperare qualcosa. Significa che nella relazione di coppia, se tu sei un uomo, la relazione con tua moglie, se tu sei una donna, la relazione con tuo marito è prioritaria rispetto a quello della famiglia di origine e non ha confronto.
significa che questa separazione deve essere garantita, conservata, protetta più di ogni altra cosa. Significa che questa separazione non solo deve essere di tipo fisico, è un problema quanto la famiglia, la coppia vive in una sorta di clan familiare, ma significa che questa separazione deve essere anche di tipo mentale e psicologico. Non puoi vivere in una coppia portandoti un'eredità che non è più la tua, non è biblica. Bisogna lasciare. Secondo principio, non solo bisogna lasciare, bisogna unirsi. Cosa significa unirsi? Allora, guardate qua, per comprendere, perché questo è fondamentale. Unirsi significa vivere una unità di tipo pattizio, fare un patto. Il termine unione qui è il termine che l'Antico Testamento usa per descrivere la relazione tra Dio e il suo popolo. Qual è la relazione tra Dio e il suo popolo? È quella di un'alleanza, di un patto. Dio si unisce al suo popolo, che significa fa un patto. Deuteronomio 10. Dio ha fatto un patto, si è unito al suo popolo e invita il suo popolo a essere unito a lui, cioè a fare un patto. Che diversità c'è con le idee che ci circondano? Quali sono le idee del matrimonio che ci circondano oggi? Beh, quella secolare è che vi dice che il matrimonio è un contratto. Un contratto con obbligazioni che vanno, no, da una parte e dall'altra. Per cui se qualcuno non rispetta uno degli obblighi, una delle condizioni, un contratto, cioè come tutti i contratti, si può risolvere. No? La dimensione del contratto funziona fino a quanto uno dei due ha un beneficio. Ma la visione biblica del matrimonio non è la visione contrattuale. Non è così. Il matrimonio non è un contratto, non è un accordo conveniente, delle condizioni, uno scambio di condizioni, una negoziazione tra un uomo e una donna. No! Questo non è, questa è la visione secolare, per cui tu sei autorizzato a cancellare tutto se non ti piace. No, c'era questa scuola, no? Se tua moglie non ti fa un buon primo piatto, una scuola, no? C'erano alcuni rabbini che pensavano così, tu sei autorizzato a mandarla via con tutti i figli. Perché ha sbagliato? No, non è, questa non è la visione biblica. C'è un'altra visione, irrealistica, non biblica anche, che è la visione cattolica. E la visione cattolica dice che il matrimonio non è un contratto, è un sacramento. Allora, quando uno usa il termine sacramento, usa una concezione mistica, capite? È una cosa un po' magica, no? E alla fine è intoccabile. No! Non è neanche quello. Il matrimonio è un'alleanza, un patto fatto da un uomo e una donna davanti a Dio. Questo dice, si uniranno. E questa unione è un evento pubblico. Io non capisco, amici, perché la convivenza a volte attrae anche i credenti, i cristiani. Beh, ma io ti amo, quindi non serve. No, non serve che facciamo, come dire, una celebrazione, avere un momento pubblico di riconoscimento, no? Che se tu ami veramente una persona, cos'è che ti impedisce di fare un momento pubblico in cui gli altri sono testimoni del tuo scambio pattizio, della tua richiesta, no, di vivere con lei? Amici, noi non dobbiamo accomodarci secondo le idee e le tendenze della società contemporanea. E la terza cosa, terzo principio per vivere un matrimonio felice è questa: vivere una profonda convergenza. E i due saranno una stessa carne, che va oltre la condivisione intima. C'è anche questa, certo, ma la supera. Vivere una profonda unità, una intimità, una che è liberante, di essere una cosa sola,
sapere che vicino a te c'è qualcuno su cui puoi contare sempre. Ora, amici, spesso i nostri matrimoni sono deficitari perché mancano di una o più di questi punti, perché ci portiamo valigie o roulotte piene di cose che non ci appartengono e vorremmo in qualche modo e replichiamo i fallimenti che abbiamo visto e le sofferenze aumentano. Quante? Oppure noi che non riusciamo a vivere questa dimensione di patto davanti al Signore, oppure che non sfuggiamo, non vogliamo vivere questa profonda unità, questa benedizione che la Bibbia parla, essere un'unica carne. Io penso che queste siano le direzioni che la Bibbia ci dà per vivere una famiglia, una relazione di coppia sana. E questo significa che anche se tu non hai trovato ancora la persona adatta a te, sappi che non è un problema, perché Prima Corinzi 7 ci dice bene che se ti puoi sposare fallo, è una buona cosa, però il matrimonio non sarà per sempre. Non sarà per sempre perché in qualche modo finirà. È importante, abbiamo visto, è giusto che il Signore, come dire, nella sua misericordia, ci accordi anche questa benedizione, no? Ma non è detto che le cose funzionino come dovrebbero funzionare. E io voglio ricordarti una cosa in conclusione, che se Genesi 2 all'inizio della Bibbia si apre con la storia di un matrimonio, sapete come si chiude la Bibbia? La Bibbia si chiude anche con la storia di un altro matrimonio. Sembra che il matrimonio sia una cosa importante dalla prima pagina della Genesi fino all'ultima. E Genesi 21 e 22 si chiude con una storia di un matrimonio particolare, con le nozze dell'agnello. Allora, io non so com'è il tuo matrimonio. Io non so se tu sei single e se in qualche modo il Signore ti darà la benedizione o l'opportunità di... Spero di sì, sono sicuro di sì. Però voglio dirti questa mattina che c'è un matrimonio che è molto più importante di ogni altro matrimonio, che c'è una relazione che è molto più importante di ogni altra relazione. Questa relazione, questo matrimonio al quale siamo tutti chiamati a partecipare, siamo chiamati a essere invitati, sono le nozze dell'agnello. Tu puoi avere il matrimonio più felice di questo mondo, ma se non partecipi alle nozze dell'agnello, se non hai una relazione intima con Gesù, se non sperimenti la gioia della nuova nascita, non vale niente. Non vale niente. Ecco, il Signore ci invita questa mattina a partecipare alle sue nozze e dopodiché a ricevere la benedizione e la grazia per vivere anche nelle nostre relazioni di coppia una benedizione speciale. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Il Signore ci invita alle sue nozze. Signore, mettiamo davanti a te la nostra vita questa mattina. Mettiamo davanti a te, Signore, le nostre relazioni, la nostra famiglia. E chiediamo, Signore, la tua benedizione e la tua guarigione, Signore. Chiedo, Signore, che ogni famiglia di questa chiesa possa essere un luogo di benedizione e tu possa intervenire per farci vivere i tuoi progetti fino in fondo. Ti chiedo, Signore, che tu possa essere anche con le persone che non hanno una famiglia, che tu possa guarire, intervenire nelle difficoltà che tu conosci. Ti chiedo, Signore, che tu possa Signore, ascoltare le preghiere del nostro cuore e che sopra ogni cosa noi possiamo mettere te, la relazione con te, con Gesù, l'unica che può liberare e guarire e dare un futuro e liberarci dalla sofferenza eterna. Ti prego, Signore, intervieni nella nostra vita. Vieni in nostro aiuto, perché fin qua tu sei il Ebenezer, fino a qua il Signore ci ha soccorso. Amen.